Legge elettorale. Italicum al voto definitivo. Come saranno le prossime elezioni? Alla Camera ultima votazione, poi Renzi porterà a casa la riforma elettorale. Ecco come si voterà e cosa significa davvero rischio presidenzialismo. La settimana scorsa il governo ha posto la questione di fiducia sulla riforma elettorale e la Camera dei Deputati per 3 volte ha votato sì. Oggi, secondo il calendario imposto da Palazzo Chigi, l'Italicum viene invece votato nel merito. E siccome non sono previste particolari sorprese dopo questo ultimo voto, e dopo la firma del presidente Mattarella, sarà legge dello Stato. È dunque utile fare un rapido punto per capire come voteremo alle prossime elezioni. Bastano 5 punti e una premessa. La premessa, infatti, è d'obbligo. La legge elettorale tanto cara a Matteo Renzi, oltre ad entrare in vigore a luglio 2016, vale per la sola Camera dei Deputati. Questo, oltre che per rassicurare gli alleati sulla durata della legislatura, è stato specificato perché il governo intende l'Italicum parte integrante del processo di riforma costituzionale che, pur non abolendolo, vuole rendere il Senato della Repubblica non più elettivo. Siccome però i tempi di approvazione della riforma costituzionale sono più lunghi nel caso in cui una crisi di governo dovesse portare ad elezioni anticipate, ogni buona intenzione sulla governabilità contenuta nell'Italicum sarebbe annullata, salvo che il governo non provveda con apposito decreto. Infatti, Camera e Senato andrebbero al voto con 2 sistemi elettorali diversi, con quel che resta del porcellum dopo la sentenza della Corte, assicurando prevedibilmente 2 maggioranze diverse e dunque una difficilissima vita per il futuro esecutivo. Ma veniamo ai 5 punti, agli aspetti fondamentali dell'Italicum. Il doppio turno e il premio di maggioranza. Come per i sindaci, il giorno dopo le elezioni si saprà chi ha vinto, dice sempre Matteo Renzi. E non ha tutti i torti, un vincitore ci sarà. L'Italicum, infatti, assegna fino a 340 seggi alla lista vincitrice. Per ottenere il premio bisogna o superare al primo turno il 40% dei voti validi, incassando così un 15% di bonus, o vincere il ballottaggio, ottenendo in questo caso 327 seggi, a prescindere da quanto si è preso al primo turno e dalla complessiva partecipazione elettorale. Tra primo e secondo turno non sono possibili apparentamenti e il premio è così destinato soltanto alla lista vincente e non come accadeva con il porcellum e come accade nelle comunali proporzionalmente a tutte le liste di una coalizione. Il capolista bloccato e le preferenze. Con l'Italicum gli elettori potranno esprimere, come già accade per le elezioni comunali, 2 preferenze, a condizione che siano di genere diverso. Prendere tante preferenze, però, a un aspirante deputato non basterà per garantirsi l'elezione. L'Italicum, infatti, prevede che il capolista sia bloccato, e cioè sia il primo degli eletti nel caso in cui la lista ottenga un seggio nel collegio in questione. Solo quando scatterà un secondo o successivo seggio si terrà conto dell'indicazione che darete sulla scheda elettorale. A complicare e rendere meno prevedibile il tutto c'è la possibilità delle candidature multiple. Ogni capolista, infatti, potrà essere candidato fino in 10 diversi collegi, optando successivamente per quello d'elezione. Esperti e opposizioni notano come con questo sistema, nei fatti, solo il partito che guadagnerà il premio di maggioranza porterà sicuramente alla Camera deputati eletti con le preferenze, gli altri si limiteranno ai capilista nominati. La soglia di sbarramento. Della soglia da raggiungere al primo turno per aggiudicarsi il premio di maggioranza, 40%, abbiamo già scritto. L'Italicum ha però un'altra quota in basso di sbarramento, eleggerà ogni lista che raccoglierà almeno il 3% dei voti su base nazionale o il 20% in una sola regione se a statuto speciale. A questa soglia si è arrivati accogliendo le proteste delle opposizioni e della minoranza del PD che ritenevano troppo alta la soglia di sbarramento originariamente fissata al 12% per le coalizioni e al 8% per le liste. Per ovvie ragioni di controllo degli alleati, la soglia originale era preferita da Forza Italia, che per argomentare il dissenso fa ora notare come, con l'affluenza alle urne in costante calo, il 3% si possa ormai raggiungere raccogliendo meno di 1 milione di voti. Alcuni costituzionalisti hanno poi notato che se la governabilità è assicurata dal premio di maggioranza, si potrebbe far a meno dello sbarramento, che assume così i caratteri di un intervento mirato a ridefinire per legge il quadro politico, spingendo alla costruzione di due grandi partiti o liste elettorali. I collegi plurinominali non saranno poi così piccoli. Saranno 100 e raccoglieranno fino a 600.000 abitanti, assegnando da 3 a 9 deputati, 6 soprattutto. I seggi saranno assegnati secondo un sistema proporzionale. I nomi tra cui potremo scegliere per esprimere le preferenze saranno tanti quanti i seggi disponibili nel nostro collegio e dovranno rispettare un'equa rappresentanza dei generi, garantendo che nessun genere superi il 60%. Anche i capolista su scala nazionale per ogni lista dovranno tenere conto di queste quote. Non sono previste invece, almeno non per legge, elezioni primarie per la composizione delle liste elettorali né per la selezione del candidato bloccato. Presidenzialismo di fatto è il punto di arrivo della riforma elettorale. Non ne fa mistero Matteo Renzi quando parla di sindaco d'Italia. Per molti, però, la legge elettorale è così in contrasto con l'impostazione parlamentarista della Costituzione, considerando il premio di maggioranza e l'assenza di coalizioni, ben poche consultazioni serviranno per trovare il premier nei fatti eletto direttamente. Scrive così anche il politologo Gianfranco Pasquino rispondendo a una domanda del Sole 24 Ore. Con l'Italicum c'è soprattutto il rischio di eccessiva concentrazione di poteri nelle mani del primo ministro. Non è presidenzialismo, è piuttosto il premierato forte, che non esiste da nessuna parte e che toglierà non pochi poteri al presidente della Repubblica, rendendogli impossibile svolgere il ruolo di arbitro, di garante, di contrappeso, persino di rappresentante dell'unità nazionale. Sarebbe però giusto notare anche che già da anni, in sostanza, anche per via del continuo ricorso alla questione di fiducia, il Parlamento è sottoposto a uno stretto vincolo presidenziale,